martedì 4 febbraio. Benvenuti ad una nuova edizione di GR Valdichiano sulla Rincontri più Cortona. Stefano Bertini vi augura il suo buongiorno. Cortona e Foiano della Chiana sono al centro delle notizie di oggi. Da ieri, lunedì 3 febbraio, è aperto il bando di concorso integrativo per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria nel comune di Cortona. L'amministrazione comunale di Cortona invita coloro che sono attualmente presenti in graduatoria e coloro che non hanno presentato istanza ma che hanno necessità ad aderire a questo bando, dichiara Lucia Lupetti, assessore alle politiche sociali. L'obiettivo è quello di monitorare il fabbisogno di alloggi di edilizia pubblica e di ottenere una fotografia aggiornata della situazione sul proprio territorio, in modo da poter dare risposte sempre più eque. Le domande potranno essere inoltrate fino al 3 aprile 2025, compilando l'apposito modulo online, oppure utilizzando il modulo di domanda cartacea scaricabile dal sito web del Comune di Cortona, o reperibile all'Ufficio Servizi Sociali in via Scotonia Camucia. Al bando possono partecipare sia nuovi soggetti interessati all'assegnazione di un alloggio, sia coloro i quali, già presenti nella graduatoria definitiva relativa al bando generale 2022, abbiano interesse a far valere condizioni diverse. In occasione delle recenti celebrazioni in onore di San Biagio, patrono di Pozzo della Chiana, l'amministrazione comunale di Foiano della Chiana ha ribadito il proprio impegno verso questo storico centro abitato. Pozzo della Chiana rappresenta un pilastro fondamentale per la nostra comunità, dichiara il sindaco Jacopo Franci, dal punto di vista storico e sociale. Le celebrazioni religiose dedicate a San Biagio ci hanno dato l'opportunità di rilanciare gli importanti progetti per il Pozzo e di condividere con i cittadini i progetti che mirano al suo sviluppo e alla valorizzazione del centro abitato. Proprio in concomitanza con la festa di San Biagio sono lieto di annunciare l'avvio dell'iter per intitolare una piazza di Pozzo della Chiana a Don Carlo Bonechi, storico parroco che ha servito la comunità per 50 anni e scomparso 10 anni fa. La nostra decisione risponde ad un desiderio profondamente sentito dalla popolazione e rappresenta un tributo ad un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei suoi concittadini. Fin dall'inizio del mandato, afferma Francesco Seriacopi, consigliere delegato ai rapporti con il territorio, abbiamo posto particolare attenzione a Pozzo della Chiana, promuovendo tante iniziative che hanno riscosso grande successo. Penso ad esempio alle manifestazioni svoltesi durante il periodo natalizio. Eventi culturali e ricreativi che hanno animato il borgo, rafforzando il senso di comunità e valorizzando le tradizioni locali. Il programma dei prossimi anni è fatto di importanti investimenti che trasformeranno Pozzo della Chiana in un luogo sempre più moderno e vivibile, mettendo al centro la comunità ed offrendo nuove opportunità per tutti. Durante le celebrazioni anche le scuole sono state protagoniste di momenti significativi. Il sindaco Jacopo Franci, accompagnato dalla dirigente scolastica Anna Bernardini, ha personalmente consegnato una selezione di libri agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. I libri consegnati, scelti con attenzione per accompagnare i più piccoli alla scoperta della lettura e della conoscenza, rappresentano un ponte tra il passato e il futuro, tra radici e innovazione. La cultura è il motore di ogni comunità viva e consapevole, ha dichiarato il sindaco Franci. Regalare un libro ad un bambino significa affidargli una chiave per esplorare il mondo, per sognare e costruire il proprio domani con consapevolezza. Crediamo fermamente che investire nell'istruzione sia il modo migliore per garantire un futuro solido e aperto alle opportunità. E anche per oggi è tutto. Adesso passo la linea ai miei colleghi. Noi ci risentiamo domani, mercoledì 5 febbraio, per una nuova edizione di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi.
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. In questa settimana vorrei condurre quanti di voi non hanno avuto l'opportunità alla scoperta di meravigliose esperienze di chiesa che si racconta, con la città del fanciullo, vie di futuro per i ragazzi. Traggo le informazioni da Avvenire del 25 gennaio a firma di Sabina Leonetti. Un viaggio tra mille volti della chiesa in uscita, una comunità di fede con le porte aperte a quanti sono in cerca di senso per la vita e sempre a fianco dei più fragili. È la nuova campagna della CEI, Chiesa Cattolica Italiana, delle nostre vite ogni giorno, che racconta una presenza fatta di piccoli gesti, di mani tese, di momenti di conforto che trasformano le difficoltà in speranza. Come una casa accogliente, una famiglia che unisce, una comunità che ascolta, la Chiesa risponde alle domande di chi ha bisogno di sostegno e di un punto di riferimento. Tante storie, come quella che stiamo per raccontare, la campagna ricorda l'impegno quotidiano dei sacerdoti e delle comunità loro affidate. L'azione visibile della Chiesa Cattolica è un'opera corale per accompagnare la crescita umana e spirituale di ogni persona, senza smettere di offrire sostegno ai più vulnerabili. La Fondazione Città del Fanciullo, ente del terzo settore di Aci Reale, nata nel 1953, sospesa per alcuni anni ma riavviata nel 2008, è un ente privato senza fini di lucro, iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che opera per la promozione sociale e culturale e lo sviluppo del territorio. La sua missione si concentra principalmente sulla realizzazione di progetti destinati ai giovani per favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro, promuovere la crescita umana e professionale. Un elemento distintivo della Fondazione è il legame con la comunità ecclesiale e civile, mantenuto vivo grazie alla presenza di sacerdoti all'interno del Consiglio Direttivo.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Bentrovati all'ascolto della pagina sportiva del martedì, che si apre ancora parlando di Arezzo, perché il presidente Manzo e il direttore generale Nello Cutolo sono alla ricerca della figura compatibile a cui affidare la squadra per continuare quel progetto costruito contro Ise per 2 anni, cioè fino al 2027. Non è detto che sia una figura ovviamente che proviene dalla Serie C, ma potrebbe essere anche un allenatore di categoria superiore, proprio perché questo progetto possa andare in porto. Ieri c'è stata in Serie C il big match, la partita quindi importante, quella tra Pescara e Virtus Entella. Tutti gli occhi erano puntati sul Pescara, che non vince da molto tempo, mentre l'Entella 5 partite, 5 vittorie, ma è terminata in pareggio. Ascoltiamo il film della gara. Grazie appunto a questo pareggio, la Ternana comunque ha guadagnato 2 punti in classifica e si è avvicinata alla Virtus Entella.
C'è aria di big match allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Si affrontano Pescara e Virtus Entella, 2025 completamente contrapposto fra i soli 3 punti raccolti nel girone di ritorno da un Pescara in crisi, non vince dal 30 di novembre, invece l'Entella fin qui nell'anno nuovo ha solo conosciuto il sapore dei 3 punti con 5 successi in altrettante gare giocate, una vetta che va consolidata in Abruzzo, partita che inizia agli ordini del signor Allegretta di Molfetta, protagonista dopo 6 minuti, cross di Caric, intercetta con il braccio così Brando Moruzzi, fallo abbastanza evidente e manda al dischetto Andrea Franzoni, che dagli 11 metri è perfetto nell'esecuzione. 6° gol in campionato per l'ex giocatore della Gian Erminio e vantaggio dell'Entella dopo 6 minuti. 2° rigore stagionale dato alla Virtus e 2° rigore trasformato. Il Pescara sbanda, la Virtus Entella annusa la possibilità di fare 2-0. Chiu però alza troppo la mira su un errore in costruzione del Pescara che manda al contropiede l'Entella. Palla alta di poco sopra la traversa. Bariti crossa sul 2° palo, la sponda cercata e trovata per Ghiu, che si cerca la sforbiciata che però viene bloccata da Alessandro Plizzari. È un'Entella che nel primo tempo mette alle corde il Pescara, altra situazione che manda il cross Karic a 2 tentativi, centrocampista svedese, palla fuori però calciata da Franzoni, è la più grossa chance per il raddoppio dell'Entella. 1 minuto dopo, azione di Cangiano, cross sputato fuori dalla difesa della Virtus Entella e poi Matteo D'Agasso, conclusione in controbalzo e gol dell'1-1, terzo in campionato per Matteo D'Agasso, che manda una dedica in tribuna, preziosissimo e pesantissimo il gol del Pescara che rompe il digiuno che durava da oltre 500 minuti allo stadio Adriatico. Da gol nel 2° tempo attacca l'Entella col cross di Bariti, Plizzari fondamentale nell'uscita bassa di pugno che mette curo il Pescara da Castelli, che era pronto ad approfittarne nel cuore dell'area di rigore. Poi ci prova ancora una volta il Pescara con questo ingresso nell'area di rigore di Ferraris, palla sputata fuori, arriva Crai a calciare dalla distanza, pallone che esce di pochissimo, protesta del Pescara per il rigore richiesto e non assegnato. Attacca ancora la formazione di Mattia Baldini questa sera in panchina al posto del papà squalificato Tonin, però grazie a qui Lentella scegliendo di servire il compagno, era nell'occasione di Agasso e di non calciare verso lo specchio della porta, chance sprecata, si dispera ad Agasso. Attacca ancora anche la Virtus Entella con Casarotto che qui lavora in diagonale, la palla diventa buona per Franzoni, ancora una volta Plizzari molto bravo ad andare a intervenire in uscita su questo pallone. Poi Casarotto scivola, lavora però benissimo questo pallone per Maghetto, fallo in area di rigore, fallo, calza Plizzari, para, grandissimo intervento del portiere cresciuto nel Milan che dice di no all'ex attaccante del Trapani. Poi D'Agasso, splendida palla in verticale per Bentivegna che però grazie a Lentella non riuscendo a impattare la conclusione nel finale, però succede poco al triplice fischio di Allegretta. Pescara e Dentella si dividono la posta in palio, finisce 1-1 all'Adriatico.
Mister Baldini è ancora squalificato dopo l'espulsione di Piancastagnaio e allora noi ascoltiamo il mister della squadra ospite della Virtus Entella, signor Gallo.
La prima cosa, i complimenti per l'organizzazione dell'Entella, non è un caso che è lì su in classifica. Detto questo, la partita, le chiedo quanto è contento dell'1-1.
Ma sicuramente sono contento perché abbiamo affrontato una squadra che si è dimostrata in salute, una squadra forte. Dispiace perché secondo me avremmo potuto chiudere la partita nel primo tempo. Nel secondo tempo c'è stato un predominio per quello che riguarda il possesso palla, poi dopo un paio di occasioni importanti le abbiamo avute e direi che Plizzari è fuori categoria, è un portiere che non c'entra niente con la Lega Pro.
Andiamo ad analizzarla allora questa partita, pronti via, ma io direi anche per la prima mezz'ora su quella catena Caric con Bariti stavate creando molto problemi soprattutto a Brando Moruzzi, forse lì il rammarico che potevate chiuderla la partita da quelle giocate che arrivavano da lì?
Sì, abbiamo avuto la possibilità di creare situazioni importanti, abbiamo concluso con Guglio, abbiamo concluso con Franzoni, con Castelli, ci manca un po' questo spirito killer di chiudere le partite perché secondo me quello poteva essere il momento determinante per dare un colpo pesantissimo al Pescara, che però è stato bravo, è rimasto in partita, ha fatto un gol su un rimpallo nostro, ahimè, in una situazione dove abbiamo sbagliato nella prima transizione, poi dopo eravamo accoppiati giusti in aria e il rimpallo ha favorito D'Agasso che ha calciato molto bene, però ripeto, il Pescara ha fatto soprattutto nel secondo tempo una partita dove ha provato a metterci in difficoltà, noi abbiamo dimostrato in ogni caso di essere una squadra organizzata che sa anche soffrire.
Ha parlato del gol di D'Agasso, a mio avviso l'errore è stato far trovare Cangiano con Caric e Bariti che erano troppo alti e quindi per la prima volta Parodi è stato costretto non ad affrontare ma ad arretrare.
Ma lì è stato un rinvio sbagliato di Caric che ha sbagliato ed eravamo in transizione positiva perché Bariti era già alto, Caric ha sbagliato l'appoggio e Parodi prima, perché l'ho rivisto quindi so benissimo quello che è successo, Parodi prima ha seguito l'inserimento forse addirittura di D'Agasso per poi dopo riorientarsi su Cangiano e quindi abbiamo perso quel tempo, però ripeto, poi dopo eravamo 4 contro 4 in aria, ha preso la palla Tiritiello che ha picchiato addosso a Di Noia e D'Agasso poi ha calciato, quindi nell'errore come ho detto all'inizio c'è stato da parte nostra anche perché eravamo in possesso di palla.
Ritorno immediato al successo della Pianese di Formisano che batte la Lucchese 2-0 dopo la sconfitta di Entella che poteva anche starci, ma prima una notizia di mercato: l'Unione Sportiva Pianese rende noto di aver trovato un accordo per la cessione a titolo definitivo di Moses Adjer all'Ascoli. La società ringrazia Moses per il contributo offerto nel corso della sua esperienza a Piancastagnaio e gli augura le migliori fortune personali e professionali. Abbiamo detto quindi Piancastagnaio, Pianese 2, Lucchese 0 con il gol secondo segnato appunto che porta a quota 11 il giocatore più rappresentativo di questa squadra, Mignani. Allora sentiamo prima Formisano e poi Mastro Pietro.
Soddisfazione da averci un pubblico così a favore che ti hanno anche incitato, credo che questa sia una grossa soddisfazione, no? Quanto la partita ha giocato bene.
Sì, l'ho detto già in altre conferenze, il valore aggiunto anche perché c'è l'emozione di, questo parlo in maniera personale, che sto vivendo la nascita e la crescita di un movimento, perché ogni settimana aumentano i tifosi, ogni settimana aumenta il sostegno e aumenta l'entusiasmo, e in questo sport è con l'entusiasmo che si va a lottare.
Allora a questo punto bisogna dire Forza Pianese, no?
Forza Pianese, sempre. Dai. Sempre.
Conferenza stampa post partita di Pianese Lucchese, parola a Federico Mastropietro. Federico, che vittoria è stata questa che ha ottenuto oggi la Pianese? Immagino sia tanta la soddisfazione in casa bianconera.
Sì, è stata una grande vittoria, l'abbiamo cercata a tutti i costi, siamo stati veramente, abbiamo fatto una vittoria da squadra, perché chi è partito dall'inizio, chi è entrato a gara in corso è stato fondamentale, e noi possiamo, dobbiamo metterci in testa che possiamo fare qualcosa di importante, come lo stiamo facendo, solo attraverso il gruppo e la squadra e il lavoro quotidiano.
Senti, soprattutto a livello personale penso che puoi essere soddisfatto, perché oggi hai mandato in rete due tuoi compagni, e insomma, che valutazione fai, ecco, dopo una partita del genere dove ci hai messo la firma, insomma?
Sì, ma sicuramente mi fa piacere entrare, cioè, fare assist, sicuramente dà anche quasi più soddisfazione di fare gol. L'importante però, come detto prima, era vincere, e siamo stati bravi a sbloccarla sul calcio piazzato, e poi il secondo tempo siamo entrati con lo spirito di una squadra che vuole portarsi a casa la vittoria a tutti i costi.
Domani focus sulla Serie D e soprattutto sulle Val d'Arnesi che vi partecipano. Giorgio Fanelli, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valditiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 4 febbraio 2025. Cielo sereno, poco nuvoloso per tutto il giorno, con temperature minime in calo, probabili alcune gelate nei fondovalle, e massime stazionarie o lieve aumento. Venti deboli da nord-est, con temporanei rinforzi pomeridiani. Affidabilità alta. In esclusiva per Radio Incontri in Blu. Il punto di Silvio Garattini.
Come ben sappiamo, i maschi e le femmine non sono uguali, ma spesso ignoriamo o non siamo sufficientemente a conoscenza che la stessa malattia non è esattamente la stessa cosa nel maschio e nella femmina, e ciò vale soprattutto per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, in cui per esempio la frequenza della malattia, i sintomi che accompagnano la malattia, gli esiti, cioè i risultati della malattia, sono molto diversi nel maschio e nella femmina. Non solo, ma questa differenza non viene considerata quando si fa una sperimentazione, perché molto spesso i risultati che si ottengono nei maschi e nella femmina sono considerati più o meno assimilabili, sono considerati la stessa cosa, e quindi si possono mettere insieme, mentre invece sappiamo che sono differenti, e quindi bisogna che ci sia molta più informazione a livello scolastico, a livello dell'università, a livello della formazione dei medici, a livello di quanto fanno i medici. Bisogna che ci sia molta più informazione, perché sia sempre chiaro che maschi e femmine, e poi nell'ambito delle femmine nel periodo della pre e della postmenopausa, le malattie sono differenti. Ne dobbiamo tener conto se vogliamo fare della buona medicina. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
Avete ascoltato GR Valditiana. le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.